Buongiorno nel Signore. Vorrei condividere con voi una riflessione legata al periodo del lockdown, cioè al periodo di isolamento forzato che abbiamo vissuto qualche mese fa. Molti hanno vissuto questo tempo come un castigo, come una maledizione del Signore. In pochi si sono chiesti il perché di tutto questo, cosa il Signore volesse dire ai nostri cuori. Per me e per la mia famiglia, questo stop è stato di grande benedizione. Abbiamo avuto modo e tempo di riflettere e di svuotare il nostro cuore dalla spazzatura del mondo per riempirlo della parola di Dio. Abbiamo sfruttato questo tempo per purificarci, per avere una comunione personale con il Signore, oltre che a prepararci per ricevere un dono meraviglioso, la salvezza. Il Signore mette a disposizione di ognuno di noi un tempo. Sta a noi decidere se farlo diventare un tempo di grazia o di condanna. Nella parola troviamo molti eventi o tempi che ci fanno vedere in che modo il Signore ci ha dato di purificarci, provare la nostra fede e di conseguenza castigare coloro che hanno scelto di voltare le spalle a Dio. Vediamo insieme alcuni esempi che troviamo nella parola di Dio. Per facilitare questa cosa ho diviso i tempi in tre parti. Il primo tempo è la purificazione. Un tempo che ci è dato per esaminare noi stessi e prepararci al cambiamento, prepararci a ricevere i doni di Dio. Nella parola in Genesi, al capitolo 7, al versetto 4, leggiamo: poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Queste parole sembrano dure, ma in realtà sono il frutto della malvagità dell'uomo e dell'idolatria che stava dilagando. Il Signore ha dovuto usare la mano forte per purificare la terra dal male. Come vediamo in Genesi al capitolo 8, al versetto 6, l'opera di purificazione del Signore era stata completata. Leggiamo: dopo 40 giorni Noè aprì la finestra dell'arca e, mandando fuori il corvo, il quale uscì andando e tornando finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo fuori la colomba. E la colomba tornò verso sera e aveva nel becco una foglia di frasca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. Quando il portellone dell'arca fu aperto anche a tutti gli altri presenti al suo interno, non fu un semplice sbarco, bensì un'apertura e una prospettiva di nuova vita, dopo che il Padre aveva ripulito la terra dal male che l'affliggeva. Il Signore benedisse la famiglia di Noè e ne fece prosperare la loro discendenza, dicendo loro di moltiplicarsi e di popolare la terra. Purtroppo l'idolatria, la poca fede, l'attitudine ad allontanarsi dal Signore ricorreranno spesso nell'Antico Testamento. Come vedremo nel capitolo 3 di Giona, quando anche lui ricevette istruzioni da Dio per combattere lo stesso male che affliggeva il popolo del profeta Elia, l'idolatria. Leggiamo in Giona 3, dal versetto 1 al 4. La parola del Signore fu rivolta a Giona in questi termini: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama loro quello che ti sto comandando. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Come leggiamo da questo passo, il Signore ha stabilito un tempo di purificazione per dare un'ulteriore possibilità a questo popolo di convertirsi e di non essere sottomessi che da Dio soltanto. Questo popolo ha infine deciso di umiliarsi e rispondere in maniera obbediente al comando che il Signore stava dando tramite Giona. Il tempo di purificazione stabilito è stato pienamente rispettato da tutta la popolazione di Ninive, che ha dimostrato di essere pentito del male che aveva fatto e di desiderare il cambiamento. In questo modo l'ira di Dio non si è abbattuta su di loro. Il secondo tempo è il tempo che il Signore ci ha dato come prova di fedeltà, un tempo di attesa, di intimità con Dio che serve a farci prendere le nostre responsabilità e decidere da che parte stare. È sicuramente una lunga prova. Una grande prova di fede e di fermezza ci viene dato dal Signore in Matteo al capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 8. Leggiamo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, di che questi sassi diventano pane?» Ma egli rispose: «Sta scritto, non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo dispose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbi ad urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servirono. Gesù in questi versetti ci dimostra la fermezza nella fede, nonostante le tentazioni a cui è stato esposto. Veniamo a noi invece, quando abbiamo fame, quando siamo deboli, quando le circostanze di tutti i giorni ci assalgono, siamo esposti al male e di conseguenza siamo molto vulnerabili. Gesù nel deserto, ormai affamato, fu tentato diverse volte dal diavolo, ma nonostante ciò non ha ceduto a nessuna richiesta del maligno, scacciandolo nel nome del Padre suo. Saremo capaci noi di fare altrettanto? Un esempio di debolezza nella parola la troviamo nel Salmo 95 al versetto 10. 40 anni ebbi in disgusto questa generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato. Essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Nonostante il Signore avesse parlato a questo popolo per un lungo tempo, dandogli la possibilità di rimediare, come per altri popoli, vedi Ninive, e nonostante gli avesse mostrato tutte le sue opere, essi cedettero alla tentazione e all'idolatria, allontanandosi da Lui. In Giudici, al capitolo 3, dal versetto 7 a 8, sta scritto: «I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Dimenticarono il loro Signore, il loro Dio, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cusam-Risataim, re di Mesopotamia. E i figli di Israele furono servi di Cusam-Risataim per 8 anni. E ancora è scritto in Atti al capitolo 7, al versetto 42: «Ma Dio si ritrasse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come sta scritto nel libro dei profeti: mi avete forse offerto vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, casa di Israele? Anzi, vi portaste appresso la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Refa, immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi deporterò al di là di Babilonia». La condanna di Dio per questo popolo infedele è forte. Quando noi viviamo nel peccato ci rendiamo suoi schiavi e di conseguenza siamo prigionieri di questo male. Spesso il nostro comportamento ci porta a non ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi giorno dopo giorno, comportandoci come il popolo di Israele. Leggendo la parola ci viene facile giudicare le attitudini di questo popolo, ma dobbiamo fare attenzione. poiché esaminandoci ci rendiamo conto di non essere diversi. Oggi nel mondo esistono più di 30.000 religioni diverse, niente di più facile per allontanarsi dalla strada di Dio. Nonostante la Bibbia sia il libro più venduto al mondo, tutti ignorano volutamente ciò che ci è stato testimoniato dalle scritture. Il terzo tempo, il giudizio, un tempo che molti proveranno sulla loro pelle a causa della loro incredulità, della mancanza di fede, e questa è la condanna dell'empio. In Seconda Tessalonicesi, al capitolo 2, dal versetto 5 a 12, sta scritto: non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifesta a suo tempo. Infatti, il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifesto l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta dell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. La parola ci ha messo in guardia sin dal principio da ogni tipo di inganno, dal principe di questo mondo e da ogni forma di impietà. Purtroppo non tutti si sono lasciati modellare dal Signore. Molti hanno scelto di prendere una forma propria, consapevoli di non essere conformi al Signore, di lottare contro il Creatore, invece di contrastare l'inganno di Satana. Tutti coloro che credono sanno benissimo che Gesù ha già sconfitto la morte e anche Satana, e che non vi è possibilità di scampo per tutti coloro che si sono compiaciuti nell'iniquità. Saranno sottoposte a giudizio insieme a colui che le ha tratte in inganno, Satana. In Romani 1 al versetto 18 leggiamo: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Nessuno potrà scampare al giudizio, tutti abbiamo avuto un tempo per decidere da che parte stare. Quando guardo indietro mi rendo conto della pazienza che il Signore ha avuto con me. Mi ha dato ben 47 anni e 5 mesi per decidere. Poteva far cadere la scure su di me in qualsiasi momento, ma non lo ha fatto. Non possiamo che ringraziare il Signore di tanta clemenza. Ma quando parliamo di un tempo, non possiamo fare a meno di citare Giovanni, capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito di Padre. In conclusione, se Dio non ha risparmiato suo figlio, dandolo in sacrificio per noi, ignorando le sue richieste, prima nel giardino del Getsemani, in Matteo 26, 42, quando in preghiera chiese: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io beva, sia fatta la tua volontà. E poi sul legno della croce, in Matteo 27, 45: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Affinché si adempisse la parola. Come possiamo sperare che Dio nel momento del giudizio ci risparmierà? Il Signore è venuto sulla terra per la prima volta per purificarci dal peccato, per mezzo della sua redenzione, salvandoci dalla morte eterna, immolandosi per noi, umiliandosi e soffrendo ogni tipo di maltrattamento, fino ad arrivare alla morte sulla croce. Ci sta dando un altro tempo di grazia prima della sua venuta, della seconda venuta, che nonostante le raccomandazioni della parola, molti non stanno prendendo in considerazione, sottovalutando quello che la Bibbia ci sta dicendo chiaramente. La seconda venuta sarà per giudicare, per per condannare alla perdizione eterna tutti coloro che avranno rifiutato la mano tesa del Signore. Quando penso a quel giorno, da una parte sono tranquillo perché il Signore non verrà per giudicare i figli di Dio, ma i non credenti. Dall'altra parte mi rattrista il pensiero perché molti di quelli che finiranno nello stagno di fuoco e di zolfo saranno miei amici o parenti. Voglio ringraziare il Signore per il dono che mi ha fatto, per quello che sta continuando a fare nella mia famiglia e voglio pregare per tutti coloro che non hanno ancora dato il cuore a Gesù e che abbiano il tempo necessario per convertirsi, abbiano la stessa gioia che ho avuto io il 29 aprile del 2020, quando ho smesso di contrastare Cristo e ho piegato le ginocchia del cuore e ho confessato di essere un peccatore, accettando Gesù come mio personale salvatore. A Dio sia la gloria. Amen.